Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E Ave Maria da Anna, santa giornata.
Santa giornata. Iniziamo subito con la nostra consueto atto di riparazione che deve diventare vita della nostra vita, la riparazione per essere veri cristiani. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io credo, adoro,
Adoro,
spero e ti
spero e
amo.
ti amo.
E ti domando
Adoro, spero
perdono per tutti quelli che non
e ti amo. Tutti quelli che non
credono, non
credono, non
adorano, non
adorano, non
sperano
sperano
e non ti
e non ti
amano.
amano.
Santissima Trinità, Padre, Figliolo
Figlio
e
e
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io vi
vi
adoro
adoro
profondamente
profondamente
e vi
e vi
offro il
offro il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue,
sangue,
anima e
anima e
divinità di
divinità
Gesù
di
Cristo,
Gesù Cristo,
presente in
presente
tutti i
in tutti i
tabernacoli
tabernacoli
del
del
mondo,
mondo,
in
in
riparazione
riparazione
degli
degli
oltraggi,
oltraggi,
sacrilegi,
sacrilegi,
indifferenze
indifferenze
con cui
con
egli
cui
è
egli è
offeso,
offeso,
e per i
e
meriti
per i meriti
infiniti del suo
del suo
sacratissimo
sacratissimo
cuore,
cuore,
e del
del
cuore
cuore
immacolato e
immacolato e
addolorato di
adorato di
Maria,
Maria,
io vi domando la
la
conversione dei
conversione dei
poveri
poveri
peccatori.
peccatori.
Comunione spirituale, Gesù mio, io ti
Gesù mio,
credo
credo
presente nel
presente nel
Santissimo
Santissimo
Sacramento
Sacramento dell'altare,
dell'altare, ti amo
ti amo
sopra ogni
sopra ogni
cosa
cosa,
e ti
e ti
desidero
desidero
nell'anima
nell'anima
mia.
mia,
Poiché ora non
poiché ora non
posso
posso
riceverti
riceverti
sacramentalmente, ti
sacramentalmente,
prego, degnati di
degnami
venire
lo
almeno
spiritualmente
spiritualmente nel mio
nel
povero
mio
cuore.
povero cuore.
Come è già avvenuto, io ti
Io ti
abbraccio, ti
abbraccio, ti
ringrazio e tutto
ringrazio
mi
e
unisco a
tutto mi
te.
unisco a te.
Oh mio Signore, chi non
Chi non
abbia
abbia
mai a
mai a
separarmi da
separarmi da
te
te
con il
con il
peccato.
peccato.
Bene, cioè, bene. Il bene bisogna volerlo perché sia bene. E chi è il bene? È Dio. Mio Signore, mio Dio e mio tutto. Ora, mi hanno detto che oggi il Santo Padre ha chiesto di digiunare, ecco, giorni di digiuno per tutte le guerre che ci sono nel mondo e specialmente quelle in Africa. Diciamo che come si può dire, come veterano, ecco, di Fatima, credo di avere le idee abbastanza, diciamo, chiare riguardo a quello che la Madonna è venuta a chiedere, no? Per cui, se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, finita questa guerra ne inizierà una di peggiore. Per cui, le guerre scoppiano perché non smettiamo di offendere Dio che è già troppo offeso, se addirittura ci si mettono anche i pastori, vero, a far guerra a Gesù Cristo, verità, è chiaro che le guerre poi materiali, cioè tu fai guerra al capo del corpo mistico e naturalmente è guerra anche al corpo mistico. Per cui la parola chiave è questa qua. Altro che, cioè, il digiuno, se tu continui a digiunare e fai peccati, sei come quel fariseo che dice io non sono come gli altri perché digiuno 2 volte alla settimana, no? Non serve a niente, bisogna smettere di fare i peccati, per cui coloro che invitano a fare queste cose devono dire. Ma non è che per caso noi diamo anche cattivo esempio, perché le guerre scoppiano dappertutto, ma se scoppiano anche in Vaticano, chiaramente non possiamo pregare perché smettano le guerre di fuori. Devono smettere le guerre rivolte a Gesù Cristo, verità. E allora non si può cambiare la legge di Dio, vero? E in questo modo noi invitiamo le persone a peccare, a far sacrilegi e poi vogliamo fare i digiuni perché non scoppi la guerra. Ma scusate, è come il cane che si morde la coda. Se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, ma troppo troppo, perché poi se ci si mettono anche quelli che dovrebbero dare il buon esempio a fare i peccati, allora poveri noi, ecco. Allora, scoppierà una guerra peggiore di questa, è scoppiata, non è servita a niente, perché noi continuiamo a non dare retta a nostro Signore che ha mandato sua madre, regina dei profeti, non ha mandato un profeta, ha mandato la regina dei profeti. Allora facciamo digiuno, ma digiuno dal peccato bisogna fare, no? E bisogna insegnare la verità e non condannare a morte la verità. Perché se condanniamo a morte la verità, che è Gesù Cristo, non possiamo pretendere di avere la pace, ma guarda un po', donaci la pace. Dice, voi smettete di offendere Dio e la pace è già garantita. Ecco, questo sarebbe il percorso logico, che però non entra nelle zucche dei cristiani, non c'è niente da fare, continuiamo a fare il giro dall'altra parte, no? Per cui facciamo il digiuno, ma non dal peccato, facciamo il digiuno da che cosa? Da quello che si mangia, come se mangiare fosse un peccato, no? È peccato fare i peccati e non mangiare, no? Per cui uno può fare anche il digiuno, che è cosa buona, no? Per mortificare il corpo, ma bisogna mortificare soprattutto la menzogna, vero? Che praticamente spadroneggia da tutte le parti, vero? Ne abbiamo, respiriamo altro che polveri sottile, respiriamo macigni di peccato, altro che polvere sottile. Ecco, per cui, diciamo, quando sento dire certe cose, in base a quello che io ricordo e conosco, è chiaramente dentro di me c'è uno stato di sofferenza, perché più si capisce più si patisce, no? E allora uno che non capisce niente continua a cantare, no? Canta che ti passa. Non passa niente. Se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, tu vedi, le leggi, anticristo non apre la bocca nessuno, neanche di quelli che sono chiamati a gridare forte contro la menzogna e contro le leggi anticristo. Per cui si ammazzano i bambini prima, si ammazzano i vecchi dopo, si ammazzano le verità. Ma cosa pretendiamo? Che facendo digiuno smettano le guerre? Ma neanche un po'. Bisogna smettere di fare i peccati. Va bene, io mi ricordo quelle parole della Madonna e quelle sono parole chiave, per cui volete la pace, voi potete anche invocare la regina della pace, ma la regina della pace ha detto, volete la pace, smettete di offendere Dio, capisci che continuiamo a girare, è come il cane che si morde la coda, no? E io cosa vi devo dire? Praticamente se uno non sa niente, sta benissimo e canta, perché c'ha l'ignoranza della verità. Ma queste parole della Madonna, siccome poi sono state confermate subito da una guerra peggiore, e oggigiorno noi festeggiamo, facciamo la memoria delle vittime di questo e di quell'altro, ma soprattutto facciamo la memoria delle vittime che sono state fatte in Germania, ma vigliacchi che siamo non ricordiamo, perché gli altri, gli antagonisti, sono quelli che fanno parte di quelli che hanno fatto le vittime in Russia, e di quelle non se ne devono parlare. Vedete, se non c'è la verità, ma cosa mi venite a raccontare? Ma che voti volete? Ma il Signore vi bloccasse la lingua con tutte le menzogne e tutte le promesse che date, no? Ecco, allora, Anna, oggi c'è, vero, il profeta Ezechiele, e sentiremo cosa dice, si spiega bene il Signore.
Sì, sempre. Ecco qua. Dio, per bocca del profeta Ezechiele, assicura il perdono e la salvezza al peccatore che si converte, mentre condanna alla perdizione i giusti che si abbandonano al vizio. Dio ama il peccatore pentito e subito dimentica le sue colpe passate, ma vuole che sia costante e vigile nella sua condotta, affinché cadendo di peccato in peccato non giunga alla perdizione eterna. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: se il malvagio si allontana da tutti i peccati che ha commesso e osserva tutte le mie leggi e agisce con giustizia e rettitudine, egli vivrà, non morirà. Nessuna delle colpe commesse sarà più ricordata, ma vivrà per la giustizia che ha praticato. Forse che io ho piacere della morte del malvagio, oracolo del Signore, o non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva? Ma se giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, imitando tutte le azioni abominevoli che l'empio commette, potrà egli vivere? Tutte le opere giuste da lui fatte saranno dimenticate a causa della prevaricazione in cui è caduto e del peccato che ha commesso. Egli morirà. Voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse, egli certo vivrà, non morirà.
È più chiaro di così. Cioè, vuoi vivere e non morire? Smetti di fare le iniquità, smetti di insegnare gli errori, smetti di non, cioè, di lasciar correre e di non badare a ciò che sta accadendo nel mondo. Cioè, uno deve dire ciò che è vero e ciò che non è vero, bisogna opporsi. Gesù Cristo è segno di contraddizione. Questo tuo figlio è qui per la salvezza e la rovina di molti in Israele. Segno di contraddizione. Ma quando gli uomini di chiesa, quando i cristiani si adeguano e vogliono andare d'accordo anche con quelli che insegnano la menzogna, non sei più segno di contraddizione, perché praticamente hanno vinto i nemici della verità, perché ti hanno convinto ad andare d'accordo con loro. Ma questo non è possibile. Gesù Cristo, se non fosse stato segno di contraddizione, non sarebbe neanche stato condannato a morte. È proprio perché la verità va detta, va difesa con tutte le forze per la salvezza di molti, e allora il Signore vuole la vita. Vediamo un po', allora, di parola per parola. Così dice il Signore Dio, per cui non l'ha detto Ezechiele, così dice il Signore Dio, lui praticamente fa da altoparlante, da microfono ed altoparlante, ma chi parla è il Signore Dio. Così dice il Signore Dio, se il malvagio si allontana da tutti i peccati che ha commesso e osserva tutte le mie leggi e agisce con giustizia e rettitudine, egli vivrà, non morirà. Cioè, deve cambiare vita, deve convertirsi. Cioè, io non posso dire, ma sì, va là, ma i tempi sono cambiati, c'è l'ospedale da campo, per cui bisogna permettere anche di fare i sacrilegi. Ma la comunione non è un diritto, è un dono, per cui se non sei se non sei pronto e non sei conforme a ciò che bisogna vivere ed essere per ricevere questo dono, tu non lo devi fare la comunione. Ma che storia è solo che praticamente è diventato un diritto di fare la comunione? È un dono. Se sei degno, chi mangia e beve il corpo e il sangue di Gesù Cristo indegnamente mangia e beve la propria condanna. E allora vediamo un po'. Osserva le mie leggi e agisce con giustizia, egli vivrà e non morrà. Ma però se non lo fa, morirà, perché ha visto il bere e non l'ha voluto fare, ha resistito al bene e ha fatto il male, posso io premiarlo? Certo che no, non posso premiare chi mi offende e chi addirittura fa dire a me quello che io a me non ho mai detto. Dice, no, dice, egli vivrà e non morirà. Nessuna delle colpe commesse sarà più ricordata, ma vivrà per la giustizia che ha praticato. Allora, volete la pace? Smettete di offendere Dio. Volete la guerra? Continuate a offendere Dio. Cioè, parliamoci chiaro, no? Perché se no facciamo un sacco di parole, alla fine la gente bla bla bla, ascolta, ma non capisce cosa bisogna fare. Cioè, volete la pace? Smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso. Volete la guerra? Continuate a offendere Dio, che è già troppo offeso. E la guerra sarà peggiore. Allora, nessuna delle colpe commesse sarà più ricordata, ma vivrà per la giustizia che ha praticato. Cioè, ha accolto la giustizia, ha accolto la verità, si è pentito di aver fatto il male, per cui diciamo che merita di essere perdonato, perché dice ho sbagliato tutto, Signore, pietà. Guardate la Maddalena. Forse che io ho il piacere della morte del malvagio, oracolo del Signore, o non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva. Allora, dobbiamo smettere di offendere Dio che è già troppo offeso, perché voglio che voi viviate. Vedete, abbiamo una nazione che sta morendo, Italia, lo Stato, la nazione che ha meno nascite, siamo sterili nel cuore, nella mente e dappertutto, stolti soprattutto, ecco. Ma tu pensa, altro che vita, c'è la cultura della morte, e tu pensi di avere la pace, vero, non combattendo la cultura della morte? No, se vuoi la morte, tienti la morte, così morirete, invece no, non potete vivere se vi opponete alla mia legge. Ma se il giusto, eccolo qua, si allontana dalla giustizia e commette il male, imitando tutte le azioni abominevoli che l'empio commette, potrà egli vivere? Allora, eri giusto, hai preferito il male al bene, ti sei allontanato dalla giustizia, ti sei allontanato dalla verità, sta attento, intelligente uomo. Se tu ti allontani dalla luce, è chiaro che finisci nelle tenebre. Se ti allontani dalla verità, è chiaro che tu finisci nella menzogna. Se tu ti allontani dalla giustizia, è chiaro che finirai nell'ingiustizia. Ma ci vuole mica la laurea per capire queste cose, vero? Ma se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, imitando tutte le azioni abominevoli che l'empio potrà egli vivere, è logico ed è costringente, cioè bisogna arrendersi davanti a queste cose. Questo è l'oracolo del Signore. Tutte le opere giuste da lui fatte saranno dimenticate, per cui ma io quando ero piccolo facevo il chierichetto, sì, adesso che sei grande fai il demonio, è vero. E quando ero giovane facevo il noviziato e adesso sei diventato un demonio, per cui tu ti sei allontanato dalla verità, per cui non conta quello che hai fatto, è che tu ti sei allontanato dal bene e hai preferito il male, per cui tutte le opere giuste da lui fatte saranno dimenticate a causa della prevaricazione in cui è caduto e del peccato che ha commesso. Egli morirà. Basta, sottolineato, non può vivere, perché è solo la verità che ti fa libero e ti dà la vita. Se ti allontani dalla verità, tu morirai. Voi dite, non è retto, tu pensa addirittura, voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Vedete, ricordo Don Attilio, diceva così, no? Che l'uomo, il cristiano, no? È peggio del demonio. Riesce a fare delle azioni che sono peggio del demonio, perché il demonio non si giustifica di quello che ha fatto, cioè quello che ha fatto ha fatto. Sentite l'uomo cosa dice, addirittura tanto è superbo l'uomo che ha il coraggio di dire non è retto il modo di agire del Signore. Ma che coraggio, cioè Dio è ingiusto e sono giusto io, ma tu sei impazzito di superbia. Voi dite, non è retto il modo di agire del Signore? Ascolta dunque, casa di Israele, pensa alla pazienza di Dio, mo te la spiega, dice, no, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra. Se il giusto si allontana dalla giustizia, commette il male a causa di questo muore, e gli muore appunto perché il male che ha commesso. Cioè, se uno, diciamo, non vuole vivere e si ammazza, diciamo, muore perché non ha voluto vivere, no? E allora, praticamente, qui il giusto che si allontana dalla giustizia può vivere, è come una pianta che invece di stare con le radici, vero, verso i corsi d'acqua, ecco, e vuole andare a finire nel deserto e morirà perché non ha l'acqua. Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. Ho preferito il male al bene, ecco. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Allora, il pubblicano, no, che stava in fondo alla chiesa e ha detto sono un disgraziato, ho fatto un sacco di peccati, sono stato preso dalle passioni, ho rubato, ho fatto così, Signore, non sono degno di invocare te, non sono neanche degno di entrare nel Tempio tuo santo, io sono un miserabile peccatore che merito di essere condannato alla morte, merito. Allora il Signore dice, guarda un po', e davanti me ne trovo uno che dice, Signore, ti ringrazio che non sono come quello là. E vi ricordate bene, vero, come la pensa nostro Signore? Dice, bene. Allora, colui che si è pentito dalla sua condotta malvagia, il Signore l'ha perdonato e gli dà la vita. E quell'altro invece che dice, no, io non ho bisogno di niente perché io sono... faccio tutto quello che c'è da fare, così il Signore non l'ha giustificato, ma addirittura l'ha condannato per la sua presunzione, capite? Ah, Signore pietà. Allora, compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse, egli certo vivrà e non morirà. Scusa, se ho sbagliato, mi sono ferito, adesso mi curo e così guarisco e poi sto bene, no? Niente da fare, no? È ingiusto il modo di pensare di Dio, ma uomo, ma non ti vengono i brividi a farti pensieri? Quante volte l'uomo giudica il Signore? Ah, ma se il Signore ci fosse non dovrebbe permettere che i bambini avessero queste malattie, ma non dovrebbe permettere, ma se sei tu che spingi i fratelli nel fosso con i tuoi peccati, disgraziato che sei, senza cervello e senza cuore, con i tuoi peccati tu spingi gli uomini nel baratro, con il tuo cattivo esempio, e noi praticamente quando un cristiano non vive da cristiano è un virus, che fa malare anche quelli che gli stanno vicini, infetta anche quelli che gli stanno vicini, perché è un virus che dà cattivo esempio. Pensate un po' quanti virus abbiamo noi oggi, ecco, non sappiamo da che parte girarci, cioè è per quello che il Signore, vero, ci fa dire guardate a Lui, cioè al Signore sarete raggianti, perché se sposti lo sguardo a destra e a sinistra ti viene un colpo. Cosa devi vedere questo uomo che è un ribelle contro Dio, contro la verità, che addirittura vuole cioè non solo vuole giustificarsi, ma addirittura vuole condannare Dio dicendo che è ingiusto lui e sono giusto io. Ma vi rendete conto, no? Ecco, la madre del buon consiglio, vero, ci mantenga sempre, ecco, nella verità, nel buon consiglio della verità. Perché come ti sposti e cominci ad accettare i virus, ti piglierai tutte le malattie legate al virus. E si sta diffondendo questo male, vero? Un po' dappertutto, il cattivo esempio, c'è questa devastazione data anche dalle misure sanitarie dello spirito che non si oppongono, vero, a tutta questa dilagare di malattie infettive spirituali. Ci preoccupiamo di sapere, di trovare l'antivirus. L'antivirus è smettere di fare i peccati. L'antivirus è quello lì, il Signore dice, se tu hai fatto il male e ti penti, io ti do la vita, ecco, ti perdono e ti lascio nella vita. Per cui, ecco, l'antivirus qual è? Capite qual è l'antivirus? Non c'è altro da fare, bisogna cambiare vita. Bisogna che la verità venga esaltata e la menzogna venga messa sotto i piedi, come Lucifero che deve stare sotto i piedi della Madonna e di San Michele. Ecco, il menzognero fin da principio. Se poi ci si mettono anche quelli che devono dire la verità, dire le menzogne, ma capite, non potevate nascere in un secolo peggiore, diceva Padre Pio. Vedrai che un po' alla volta lo capiamo cosa significava il secolo peggiore, ecco, con gli scandali e tutte le porcherie che riusciamo a fare e che non abbiamo neanche il coraggio di denunciare, è vero? E picchiamo i giusti e diamo via libera agli ingiusti. Ma pensi che il Signore ci darà la pace, ma tu puoi digiunare finché vuoi, devi digiunare dal peccato. Se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, finita questa guerra ne inizierà una di peggiore. E adesso, Anna, abbiamo il De Profundis, vero? Ma che bello, ma io lo canterei dalla mattina alla sera. Ma che bello, ma sentirsi niente, no? Davanti al Signore, mio Dio è mio tutto, vuol dire che io sono niente, ma il mio Dio è il mio tutto, perché? Perché io non sono niente. Quando io mi sento mezzo Dio, è vero, è chiaro che il Signore non è mio tutto, perché è mio parziale, non è mio tutto. Vabbè.
Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? Dal profondo a te grido, Signore, Signore, ascolta la mia voce, siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore, più che le sentinelle all'aurora, più che le sentinelle all'aurora, Israele attenda il Signore, perché con il Signore la misericordia è grande e con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
Dal profondo a te grido, Signore. Vedi, non sei, diciamo, a un piano medio, no? Dove c'è dentro il tuo io. Quando io riconosco di essere quello che sono, dal profondo a te grido, perché tu sei l'altissimo e io sono il bassissimo. Ecco, allora dal profondo a te grido, o Signore. Signore, ascolta la mia voce. Cioè, il Signore non è sordo, vero? Ci sente bene, non ha problemi di udito, non ha bisogno, vero, di andare a farsi misurare, far la prova dell'udito. Il Signore solo legge perfino i pensieri, fa conto, per cui non serve che tu grida, ma però questo significa, Signore, ascolta la mia voce, perché il senso è questo, mi sento talmente, diciamo, nel profondo, talmente giù, mentre tu sei talmente su, io devo gridare. Allora dice, ascolta la mia voce, siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Ma certo, perché il Signore fa grazia agli umili, vuol dire che ci sente bene il Signore. Più stai in basso, più grazia ricevi, perché fa grazia agli umili, ma resiste ai superbi. A coloro viene la regina dei profeti a dire, smettete di offendere Dio, niente da fare. Abbiamo aumentato i peccati, altro che siamo... È Lui che non ci sente o siamo noi che siamo sordi? Dovremmo dire, Signore, donami un buon udito, perché tutto quello che mi ha detto la tua Santissima Madre, non ho capito niente, non ho fatto niente, per cui i miei orecchi non sono stati attenti alla voce della sua supplica, smettete di offendere Dio. Se considero le colpe, Signore, Signore, chi può resistere? Ma con te il perdono, così avremo il tuo timore. Sì, hai il perdono se ti penti. Tu non puoi legalizzare una cosa che non è buona, no? Non puoi dire che si può fare una cosa che fare non si può. Devi dire, se non vi convertite, avete fatto il male, se dovete far penitenza. Non c'è via di scampo, dovete smettere di offendere Dio. Non posso permetterti e dire, tu continua pure a offendere Dio e puoi fare anche la comunione, ma non esiste. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all'aurora. Fosse vero, dico, così bisognerebbe fare, eh? Per cui io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle. Per cui io attendo questa risposta, attendo questa voce, no? Perché so che mi risponderà, ecco, perché sono talmente pentito, sono talmente umiliato, io, misera creatura, mi sono opposto a Dio amore. Per cui, mi sono opposto all'amore, per cui ho preferito ciò che amore non è, anzi è odio, perché o sei di qua o sei di là. Chi non è con me, amore, è contro di me, praticamente sta dalla parte di colui che ci odia. Più che le sentinelle, all'aurora Israele attenda il Signore, perché con il Signore è la misericordia, e grande è con lui la redenzione, e gli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Allora, ma c'è sempre di mezzo il pentimento. Se non c'è il pentimento, tu non puoi approfittare, cioè è come se il Signore dicesse, ma continuate a fare i peccati, ma non vi preoccupate, ma godetevi di stare in compagnia del demonio, no? Poi avrete la possibilità di starci per tutta l'eternità, eh? Non dice mica così, dice, guarda che se non cambi vita, tu finisci alla morte eterna e avrai tempo di piangere tutta l'eternità per la tua ribellione, per la tua superbia, per la tua presunzione, per la tua ribellione, va bene? Ecco, allora vedete, la parola di Dio è lampada ai nostri passi, se uno la legge e vuole, ecco, lode a te, o Cristo, Re di Eterna, liberatevi da tutte le iniquità commesse, dice il Signore, e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Liberatevi da tutte le iniquità, non abbiamo nessuna intenzione di liberarci dalle nostre, anzi le giustifichiamo e talvolta addirittura le benediciamo, le nostre iniquità. Ma volete la pace, ma fate quello che vi pare. Se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, sarà peggio di quello che state soffrendo adesso, sarà ancora peggio. E così, Anna. Ah, ci sei, sì, no, dico, pensavo, non sei mica svenuta, no?
No, ascolto, insomma, non c'è niente da ribattere, perché
non c'è via di scampo, no?
No, assolutamente.
Chi non è con me è contro di me, parola di Dio. Per cui no, io non posso andare d'accordo con i nemici di Gesù Cristo per far piacere a loro, no? Per piacere a Gesù Cristo. Io devo piacere a Gesù Cristo, mica alle creature, no? Cioè, io temo soltanto il giudizio di Dio, quello degli uomini, non me ne importa proprio meno che niente. Il giudizio degli uomini, ma gli uomini come possono giudicare che non sono nella verità? Temo solo il giudizio di Dio, perché è verità. Ecco. Bene, Anna, chiediamo lo stacco musicale, se c'è qualcuno che poi gli viene la tentazione di telefonare, lo sì. Può anche fare se lo vuole, basta che sia breve, perché anche tu hai parecchie cose da leggere, vero?
Sì. Io ricordo il numero telefonico di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Dimmi Caterina.
Ringrazio Dio per la tua salute e per tutti i benefici che, insomma, sappiamo, insomma, che sei tornato a fare bene. Questo ringrazio Dio. Volevo dire questo. Avevi ragione quando dicevi che non potevamo nascere in un secolo peggiore, come diceva Padre Pio.
Sì.
Questo veramente lo sto notando. Io non so, in questo momento della nostra vita, dobbiamo fidarci alla Madonna, a Gesù, a Dio. Volevo dire questo, come mai la verità viene sempre soffocata, nonostante c'è la verità? Io ho preso stamattina una notizia che una famiglia in Germania è stata arrestata, perché si rifiutava di far partecipare i propri figli alla a questa educazione sessuale che stanno proponendo nelle scuole. E quindi e questa è una cosa molto, molto, molto brutta. E il fatto che anche di Gloria Polo, che è stata messa a tacere per un anno. Io mi chiedo, sì, Claudio, c'è tutta questa nostra buona volontà, ma vedo che la verità viene sempre soffocata.
Da chi viene soffocata? Viene soffocata.
Dal demonio, sì. Dal demonio, da chi?
Dagli associati al demonio.
Dagli associati. E questo mi fa stare malissimo, perché sono state cose di aver ascoltato la testimonianza di Gloria Polo. Io posso testimoniare personalmente che ha dato inizio alla mia conversione, perché non sono ancora arrivata alla vera conversione, però mi ha fatto riflettere. E io ogni giorno penso a tutte le cose che io faccio, vedo, diciamo, ho un riscontro nella mia vita, ma se facciamo tacere queste testimonianze, queste tante verità, chi ce la dirà più questa verità? Io non so, a volte mi fermo un attimo e dico al Signore, siamo nelle tue mani, provvedi tu. Perché noi, io non so più come fare, come pensare.
Allora, Caterina, guarda, chi vuoi che sia, a me durante un esorcismo il demonio mi ha detto, taci tu, perché sai troppe cose. Per cui, quelli che sanno le cose, li fanno tacere, e devono fare i menzogneri, cioè gli adepti al menzognero capo cornuto. E sapeste oggi quanti sono affiliati a queste sette sataniche? Ecco, fossero solo sette, ma sono 70 volte sette le sette. Allora, è così, siamo in questo nostro tempo perché la Madonna è venuta a dire: il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio. Ma se uno c'ha un po' di intelligenza si domanda, ma come mai c'è bisogno di rifugiarci? Ma cosa sta succedendo? Che serve un rifugio? Uno se lo domanda, se tu lo chiedi a uno che non ha fatto manco la prima elementare, capisce subito e dice, mamma mia, bisogna rifugiarsi, chissà cosa succederà. Invece noi sfidiamo la verità, sfidiamo tutto e proprio non ci siamo rifugiati, e tu vedi come sono ridotti tutti coloro che non si sono rifugiati. E addirittura invece di rifugiarci nel cuore immacolato di Maria, siamo arrivati al punto che vorremmo associarci ai luterani che con la Madonna non ne vogliono proprio sapere. Capito dove siamo arrivati? Il sicuro rifugio non solo l'abbiamo rifiutato, ma addirittura ci siamo affiliati e vogliamo andare d'accordo con quelli che sono contro colei che la Madonna, cioè contro colei che il Signore ha voluto eleggerla sopra tutte le creature, regina di tutto. Ecco, comunque, continuiamo a pregare veramente, ecco, e meditare, guarda, noi facciamo sentire, no, attraverso un canale, vero? In Telegram, vero? Ecco, ci sono tutte le meditazioni, 58 meditazioni che le trasmette anche Radio Buon Consiglio, vero? Infatti è la voce loro, della Passione di Cristo, ecco, meditata da Padre Gaetano da Bergamo nel 1800 e rotti, no? Ecco, e Padre Pio meditava su quelle cose là. Ho sentito ieri la settima giornata, Giuda traditore, ma mi venivano i brividi. Poi i sacrilegi dell'Eucarestia, Gesù che suda sangue, a vedere queste cose qua, siamo in mezzo a quella situazione. Giuda ce ne sono da tutte le parti, quelli che tradiscono la verità sono traditori di Gesù Cristo, qui sono Giuda, ecco. Bene, allora noi dobbiamo andare avanti però con la trasmissione, e allora preghiamo Caterina, vero, e invoca la tua santa protettrice. Anna, vai avanti, sì. Tu adesso, sì.
Ecco, allora, l'antica giustizia proclamata dai farisei richiedeva l'astensione dall'omicidio. La nuova giustizia insegnata da Gesù perfeziona quell'antica, esigendo un comportamento all'insegna del perdono. Egli vuole infondere in noi più nobili e delicati sentimenti, spronandoci a compiere atti di carità e a superare ogni forma di egoismo e presunzione nei confronti del nostro prossimo. Chiediamo umilmente perdono delle nostre colpe e disponiamoci a sopportare le piccole contrarietà di ogni giorno con pazienza, sforzandoci di mostrarci lieti e sereni con tutti. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare. Va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità, io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Ecco, passo alla meditazione di Don Dolindo, San Matteo capitolo 5. Di fronte ad un maestro che annunzia nuove dottrine, è profondamente psicologico che nella massa degli ascoltatori sorga un sentimento rivoluzionario che trascende le idee del maestro. Nasce nell'anima un desiderio di novità che l'agita, un'insofferenza al giogo che la fa aspirare ad una libertà senza confine, ed essa sogna novelli orizzonti di felicità spesso effimera. Gesù Cristo, da Dio qual è, scrutò il cuore dei suoi ascoltatori e prevenne nell'anima loro questa mossa della natura, affermando solennemente che egli non veniva a sciogliere la legge o i profeti, ma veniva a compierli, che neppure uno iota della legge, una virgola sola, sarebbe stata mutata, ma solo essa sarebbe stata compiuta, e quindi sarebbero svanite da essa le figure di simboli per dar luogo alla realtà ben più grande di qualunque simbolo. Chi si crederà autorizzato a violare anche il più piccolo precetto di Dio? Con la scusa del nuovo ordine, invece di parteciparvi, sarà l'ultimo nel regno dei cieli. Con queste parole Gesù Cristo annunzia le vie della santità, e non solo di una santità esterna, come quella degli scribi e dei farisei, ma di una santità interiore che tende alla perfezione dell'anima. Egli dunque non propone una rivoluzione, ma promulga una legge di santità. Non vuole abolire le pratiche esterne dei precetti di Dio, ma vuole che siano accompagnate dalla vita interiore. Non si accontenta dell'osservanza dei precetti più gravi, ma vuole la perfezione. Gesù comincia a dare qualche esempio della giustizia che doveva essere santità interiore. A differenza della giustizia esteriore degli scribi e dei farisei, e si richiama alla legge contro l'omicidio. Gli scribi e i farisei, gonfi del loro orgoglio, avevano in disprezzo gli altri. Erano mormoratori, calunniatori, litigiosi, tenaci nell'odio e nell'invidia. Credevano di essere irreprensibili sol perché si astenevano dal commettere omicidio. Andavano nel tempio in atteggiamenti di ipocrita pietà e si gloriavano di portarvi l'offerta, senza pensare che a volte quella stessa oblazione era frutto di sopraffazioni e di ingiustizie, senza pensare che con l'offerta portavano le maledizioni e le lacrime di quelli che essi avevano angariati. Gesù leva la sua voce divina contro questa falsa santità, che prescindeva completamente dalla carità e dalla giustizia, ed esclama che fino allora l'omicida era stimato degno d'essere condannato nel giudizio, ossia nel tribunale di 23 giudici che risiedeva in ogni città per le piccole cause. D'ora innanzi chi si adirerà contro il suo fratello, desiderandogli del male, sarà degno di essere condannato in giudizio, cioè commetterà una colpa reale, capace di pena, della quale Dio terrà conto nel suo giudizio. E poi nell'esplosione dell'ira aggiunge il disprezzo dicendo al suo fratello Raca, ossia testa vuota, imbecille, sarà reo di una colpa maggiore, simile a quelle che si giudicavano nel Sinedrio. Il Sinedrio era un tribunale di 70 membri che giudicava le colpe di idolatria, il delitto del sommo sacerdote, eccetera, e comminava le pene più infamanti. Chiamare imbecille nell'ira il proprio fratello e disprezzarlo è dunque una colpa che offende Dio e copre l'anima di infamia dinanzi al Signore, che è carità. Chi infine chiamerà il suo fratello stolto, cioè secondo il significato ebraico lo chiamerà scellerato, empio, maledetto da Dio, maledicendolo con ira e desiderandogli la maledizione di Dio, sarà condannato al fuoco della Geenna, cioè sarà colpevole di peccato mortale, passibile dell'inferno. Non c'è dunque da confondersi per le parole di Gesù Cristo, né c'è da pensare che egli parli per modo di dire. Nella sua divina sapienza distingue le mancanze di carità che sono frutto di ira e che possono indurre all'ira più grave, in mancanze veniali, più gravi e mortali. Quando si sente la responsabilità della carità e si evita di ingiuriare il prossimo, non c'è pericolo che si possa trascendere in atti di violenza e tantomeno nell'omicidio. Gli scribi e i farisei si contentavano di riprovare l'omicidio, cioè l'estremo atto esterno di violenza. Gesù Cristo invece condanna l'ira, l'ingiuria, e vuole che più che preoccuparsi dell'omicidio, bisogna pensare a comparire innanzi a Dio col cuore pieno di carità e in armonia con tutti. Bisogna sfuggire le liti ed accordarsi con i propri avversari, per evitare di avere dal giudice una condanna che serve poi a fomentare l'odio e le dissensioni. Bisogna non solo stare in pace con tutti, ma togliere dal cuore altrui, per quanto è a noi possibile, le ragioni del dissidio e dell'avversità. Gesù Cristo, infatti, non ci impone solo di riconciliarci con colui che avversiamo, ma di riconciliarci con chi ci avversa, con chi ha qualcosa contro di noi, perché ha ricevuto da noi qualche torto o qualche ingiustizia. È logico che si debba lasciare il dono innanzi all'altare e che prima di offrirlo si debba trovare la riconciliazione col fratello al quale abbiamo fatto del male. È logico per noi cristiani che non possiamo comunicarci se abbiamo coscienza di avere danneggiato, amareggiato ingiustamente un nostro fratello. È chiaro che il precetto di Gesù Cristo non può riguardare quelli che ingiustamente ci avversano e che stanno in astio contro di noi per la loro malignità. In questi casi non siamo noi colpevoli della mancanza di carità e basterà cercare la riconciliazione, se è possibile, o almeno pregare per chi ci avversa, come si vedrà in seguito. Sta poi nello spirito del precetto del Signore l'evitare ogni causa di dissidio e il conservare sempre intatta la carità, anche a costo di un nostro sacrificio. Le liti non riescono mai di utilità e l'ostinarsi nel dissidio può dare origine a spiacevoli conseguenze. passando così noi dalla parte del torto. Il cuore ringhioso degli scribi e dei farisei, carichi di odio, egli vuole sostituire il cuore placido e sereno del cristiano, pieno di rispetto per gli altri, di compatimento e di misericordia, e diciamo pure saggio e serio nella vita, che guarda le cose da adulto e non da fanciullo, che sa passare sopra le stoltezze e conservare il bene della pace. Dio aveva comandato con espressioni bellissime di amare il prossimo, ma gli scribi e i farisei, abituati come erano alle vendette, al disprezzo per gli altri ed interpretando a modo loro il precetto del Signore di punire nelle guerre i nemici di Israele e le città peccatrici, avevano creduto che il precetto di amare il prossimo includesse quello di odiare il nemico, trattandosi di nemici nazionali in un'epoca nella quale il popolo di Dio doveva essere separato da tutti gli altri popoli per non cadere nell'idolatria. Questa interpretazione poteva anche sembrare giusta, ma Gesù Cristo era venuto per unificare gli uomini in una sola famiglia. Era venuto a perdonare e a salvarli. Era venuto ad immolarsi, subendo nelle violenze, e perciò la sua legge non poteva avere altro carattere per il suo corpo mistico che quello del perdono e della pazienza. D'altra parte, seguendo lo stesso programma divino di sanare i mali nella loro radice, che cosa avrebbero potuto portare? L'odio, la maledizione, la vendetta? È dal cuore che viene il male, ed è il cuore che bisogna sanare per eliminarlo. L'odio, l'irruenza e le imprecazioni eliminano le correnti di grazia ed accrescono la malignità, ossia la forza di nuocere da parte dei nemici. Quindi chi odia, maledice ed impreca, affina con le sue mani la spada che lo colpisce. La carità disarma più di qualunque forza, e siccome è inscindibile dall'umiltà, disarma e confonde Satana, che è il funesto ispiratore del male. Al mondo può sembrare assurdo l'amare i nemici, può sembrare contro natura, ma Gesù ha determinato la natura di questo amore soggiungendo: fate del bene e pregate per imitare Dio che ha cura dei giusti e degli iniqui. Amare i nemici non significa non sentire ripugnanza al male che essi hanno fatto, soprattutto se questo male ha offeso e macchiato l'anima propria. Non significa non sentire le reazioni della natura che ripugna e reagisce al male, o quelle dell'orgoglio che si inalbera. Significa fare del bene a quelli che ci odiano, implorando su di essi la divina misericordia, perché muti il loro cuore e la loro volontà è di faccia novelle creature. Anche qui Gesù Cristo chiama le sue creature ad altezze meravigliose di nobiltà e di pace. Un nemico, infatti, è sempre una spina atroce confitta nel cuore, che nell'odio germina in mille altre pungenti spine. L'odio è come la tenia dell'anima, che assorbe e distrugge qualunque sua gioia, riproduce continuamente le offese, e quando si crede che si siano dimenticate, le fa rinascere, più violente di prima, accresciute dalla fantasia. Avere un nemico significa avere un'insidia alla propria pace, ed anche un pericolo esterno, perché il nemico è capace di farci moltissimo male. La via più bella è il guardarlo con compatimento, scusando le sue malvagità e sprezzarne l'iniqua volontà con qualche beneficio spirituale o corporale che smonti le sue prevenzioni e lo faccia ricredere. A fare questo ci è di grandissimo aiuto l'amore di Dio, e ci è pure di spinta la considerazione dei beni eterni che il nemico ci dà occasione di conquistare con le sue stesse malvagità. Con quanto amore i martiri riguardarono i loro carnefici considerando il paradiso del quale, senza pensarlo, aprivano loro le porte. E con quanta compassione consideravano la miseria di quei perfidi, implorando misericordia e perdono sul loro capo. Quanta soddisfazione e quanta gioia provavano nell'abbracciarli, sentendosi l'anima tutta compresa dalla pietà e misericordia di Dio. Se fosse contro l'umana natura il perdonare e l'amare i nemici, la Chiesa non sarebbe piena di santi che l'hanno onorata con questa virtù. Non è un'eccezione nella Chiesa, ma la norma, giacché tutti passano per le prove dei cattivi, ed è impossibile volare al cielo senza prima aver perdonato. Gesù Cristo dice che Dio stesso, pur potendo punire quello che le offendono, usa misericordia e fa sorgere il sole per i buoni e per i cattivi, come fa piovere per i giusti e per gli ingiusti. Con delicatezza grande ci ricorda che anche noi siamo peccatori e che se Dio ci dona il sole e la pioggia, anche noi dobbiamo donare l'amore e il beneficio ai nostri nemici. Con queste parole Gesù Cristo eleva la misericordia e l'amore per i nemici fino all'altezza della magnificenza di Dio e ci esorta ad avere la stessa sua perfezione. È proprio Dio, infatti, è di Dio l'avere sempre misericordia e perdonare. E chi usa misericordia e perdono s'adorna dei riflessi di quella bontà infinita che tutto abbraccia e per tutti si muta in pioggia di benedizioni. Dio non aspetta la nostra corrispondenza per farci del bene, non restringe la sua bontà ai soli buoni. E noi, per suo amore, dobbiamo fare altrettanto. Quale merito ci sarebbe amando quelli che ci amano e salutando quelli che ci sono amici? Anche i pubblicani, cioè i peccatori e i pagani, fanno questo. È necessario dunque fare qualche cosa di più degli altri e specchiarsi non già nell'egoismo accentratore, ma nell'infinita generosità di Dio, che non conosce limiti nella sua misericordia. La parola di Gesù: siate perfetti come perfetto il Padre vostro che sta nei cieli, riguarda principalmente la misericordia. Ma da questa virtù scaturisce in noi, ne scaturiscono altre per l'esuberante grazia che il Signore ci dona in ricompensa della nostra bontà verso il prossimo. Tutta la creazione è una diffusione della bontà di Dio e nei più piccoli esseri risplende la sua carità ineffabile. Egli dona la vita ed avvolge le sue creature con una delicatezza ineffabile di amore e di rispetto, tutelandone la dignità. Egli è geloso custode della giustizia e, benché padrone di tutto, dispone delle sue creature con immensa riverenza. Egli risponde con la misericordia ed il perdono alle nostre ingiurie ed anche quando noi ci mettiamo nelle condizioni di perderci, tempera la pena che ci facciamo con le nostre iniquità e diffonde in noi la sua misericordia. Egli accondiscende alle nostre preghiere e, benché ingrati ed indegni della vita che ci ha data, la sostiene con la sua provvidenza. Non è commovente il vedere nel cielo il sole che tutto riscalda e feconda e la pioggia che cade anche sulle terre dei peccatori? Quella luce che si diffonde e quell'acqua che cade sembrano un amplesso di carità, un bacio di misericordia, un sorriso di bontà da parte di Dio. Amen.
Meraviglioso. Ecco, è l'interpretazione di tutte queste cose va fatta in un certo modo. Cioè, nostro Signore che è misericordioso, però come mai ci sono tante, tante anime che vanno all'inferno? È perché perché manca la carità da parte nostra, perché non preghiamo e non offriamo sacrifici per la conversione di coloro che vanno perduti, però vanno perduti. Cioè, Lucifero sta all'inferno, cioè, dobbiamo pensare che il Signore è disposto a perdonare tutto quando uno si pente del male che ha fatto e invita anche noi a perdonare per ottenere perdono. Ma diciamo la situazione odierna è grave in questo senso, perché il Signore ha eletto delle persone che ci guidino verso la verità. Se queste persone che ci sono state date per portarci alla verità ci spingono o ci deviano verso la menzogna, diciamo, questo è un tradimento, per cui Giuda era apostolo, eletto da Dio, da Gesù Cristo, le ha fatte tutte per salvarlo, l'ho amato, l'ha perdonato, gli ha fatto vedere tutti i segni, non c'è stato niente da fare, per cui è l'ostinazione che è diabolica, per cui tutti possono sbagliare, però lo può dire: scusate, ecco, io ho sbagliato. E allora noi, diciamo, perdoniamo coloro che ci hanno fatto del male, mentre che accade che coloro che fanno il male non si pentono del male che fanno e continuano a farlo. Ora, noi li perdoniamo? Sì, però attenzione, siamo disponibili e disposti a perdonare, ma pensiamo anche al male che faranno a coloro che sono meno preparati. Pertanto anche per opporsi al male, perché conoscono il bene. Cioè, è un argomento molto delicato, soprattutto riguardo alla verità. Se la verità vi farà liberi, vuol dire che la menzogna ci fa schiavi, e se noi non denunciamo la menzogna, lasciamo schiavi anche i nostri fratelli della menzogna. Perché cosa dobbiamo fare? Dire: ah, va tutto bene? No, diciamo, bisogna opporsi al male e fare il bene. Cioè, l'atto di carità non è soltanto quello di lasciar fare o per dire: vabbè, io perdono le persone che fanno il male. È un atto di carità a dire: sta attento, se tu non smetti di fare il male, stai attento, perché ti carichi di responsabilità. Per cui l'atto di misericordia spirituale è consigliare, diciamo, coloro che ignorano la verità, ma è anche richiamare coloro che fanno il male e insegnano il male. Per cui la misericordia non è soltanto una parola, la misericordia comprende tanti atti, che sono anche quelli di impedire a coloro che fanno il male di continuare a farlo, che altrimenti sarebbe come dire: ah, tanto Gesù perdona tutti, perdoniamo anche noi, lasciamo che il male dilaghi. No, questa non è verità, bisogna opporsi al male, questa è carità, cioè avvisare e dire ai fratelli: guardate che se fate così voi vi dannate, dovete cambiare vita, perché questo è l'insegnamento di nostro Signore. Io non posso dire: vabbè, ma io non devo dire niente, devo soltanto pregare. No, il Signore, diciamo, che ha pregato per Giuda, ma non c'è stato niente da fare, l'ha richiamato, gli ha mostrato tante cose perché si converta, ma bisogna gridarlo dai tetti, l'ha detto Gesù Cristo, il bene. E se non parlerete voi, parleranno le pietre. Chi l'ha detto? L'ha detto Gesù Cristo. Per cui non ha detto state zitti per misericordia, ha detto parlate per misericordia. Ecco, vabbè. Anna.
È proprio
sì. Perché no, le parole talvolta uno che ascolta, dice: ah, vedi, no, sta attento.
Cioè, tutto il mondo, no, certamente.
Gesù Cristo
è chiaro. Sì.
Bisogna prenderlo tutto, mica a pezzetti, no? Non certo. È un puzzle da mettere insieme, no? Ecco.
Necessario.
Bene. Allora, domani, Anna. Domani è sabato, c'ho il sabato con Maria.
Quale sarà il tema di domani, Claudio?
Domani è bellissimo, dall'Annunciazione all'Ascensione.
Mamma mia.
Per cui queste catechesi che ti fanno vedere, ecco, Dio come opera nelle creature, nel caso specifico l'Immacolata Concezione, ma l'Immacolata Concezione, che non ha nessun peccato, è la regina dei martiri, per cui ha patito la passione di Cristo in modo come nessuna creatura altra la può fare. Cioè io non si può pensare che Padre Pio abbia patito di più della Madonna, cioè Padre Pio con tutto quello che ha patito, ma se è stato un martire, un sacerdote martire, se è stato stigmatizzato, se è impossibile che la Madonna non abbia avuto più doni di lui. Allora, noi non la conosciamo la Madonna, dobbiamo conoscerla per amarla, perché dice, io sono devoto della Madonna, ma tu cosa sai della Madonna? Poco, sei troppo poco, per cui devi sapere di più per amarla di più. Tu dici, io sono devoto di Gesù, ma tu quanto lo conosci? È vero, se lo conosci di più, lo amerai di più. Ecco, meditando la passione di Cristo, che stiamo ascoltandole, ma è irresistibile, cioè tu devi dire, Gesù mio, quando tu spieghi il perché hai patito, per qual motivo hai patito e cosa ti ha fatto patire, e poi dice, c'eri anche tu tra quelli che mi hanno fatto patire, tu non puoi dire non è vero, perché è vero. E allora cosa fai? Ti penti. Vedi, allora la meditazione della passione ti fa meditare, ti fa conoscere, ti fa piangere i tuoi peccati, ti aiuta a fare una bella confessione, per cui Gesù Cristo, abbiamo sentito la prima lettura, perdona coloro che si pentono, ma il grande atto di carità è insegnare, aiutare i cristiani a confessarsi bene. Quando noi facciamo gli esercizi, la gente si confessa una, due, tre volte durante gli esercizi, poi dice, mamma mia, ma io queste cose non le ho mai sentite, io le ho fatte, adesso ho capito, ma guarda, ho fatto il male, e piangono i loro peccati. Dice, ringrazio il Signore, se io non fossi venuta qua chissà dove andavo a finire, per cui ringrazio il Signore che mi ha aperto gli occhi, questa è misericordia, non è dire, ma state tranquilli, ma cosa volete confessare? È tutto pagato, l'ha detto Martin Lutero, capite? Questa è l'antimisericordia. Bisogna stare attenti a parlare di misericordia, bisogna sapere cosa vuol dire anche misericordia, e dare il cuore ai miseri, per cui tu quando aiuti la persona a conoscere la verità, dai il cuore ai miseri che non lo conoscono. Vabbè, allora domani ci sarà questa alle 16:30, ecco.
Certo. C'è lo spazio per il fioretto che è
brevissimo. Sì, certo.
Ecco qua, Santa Teresa di Gesù Bambino. Nun, poemetto in cui canta le glorie della Madonna, contempla la funzione corredentrice e sacerdotale della Vergine, che ai piedi della croce offre Gesù al Padre. Ecco come la mistica carmelitana si esprime. Maria, tu mi appari in vetta al Calvario presso la croce, come all'altare il sacerdote. Offri l'Emmanuele mite, Gesù, così plachi la giustizia del Padre, oh madre addolorata. Un profeta l'ha detto, non c'è alcun dolore pari al tuo dolore. Tu resti in esilio, regina dei martiri, e dal tuo cuore per noi dai tutto il sangue. Proposito, recitare 7 Ave Maria in onore dei dolori della Madonna.
Sì.
Bene.
Bene, allora domani ci sarà la prima lettura, è vero, dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo e disse, oggi il Signore tuo Dio ti comanda, non che tu puoi fare quello che ti pare, no? Ti comanda di mettere in pratica queste leggi e queste norme, osservale e mettile in pratica con tutto il cuore e con tutta l'anima. Tu hai sentito oggi il Signore dichiarare che Egli sarà Dio per te, ma solo se tu camminerai per le sue vie e osserverai le sue leggi, i suoi comandi, le sue norme e ascolterai la sua voce. Il Signore ti ha fatto dichiarare oggi che tu sarai il suo popolo particolare, eccetera, eccetera. Cioè, la Sacra Scrittura è luce, è pioggia di verità, vero? È sole, e questo lo fa risplendere sui buoni e sui cattivi. Però se quando piove, io per non bagnarmi, naturalmente dall'acqua della grazia, mi prendo l'ombrello della menzogna e l'impermeabile della falsità, e poi quando c'è il sole io vado in cantina al buio perché non voglio farmi riscaldare dal sole. Il sole, diciamo che ha illuminato la giornata, ma io dovevo stare al sole per essere colpito dai suoi raggi benefici, no? Dipende sempre da noi. Bene, allora, Ave Maria a tutti voi, cari ascoltatori, preghiamo veramente, soprattutto perché l'uomo e perché coloro che devono annunciare la verità aiutino le creature a corrispondere alla verità, a pentirsi, a cambiare vita. Se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, finita questa guerra, ne inizierà una di peggiore, ma noi l'abbiamo già fatta la peggiore, perché i morti che hanno fatto i nazisti e i comunisti, noi con tutti gli aborti, tutte le cose che abbiamo fatto, ne abbiamo fatti più di loro, con le leggi che lo permettono, e poi facciamo la memoria di quelli che hanno ammazzato, no? E noi quando è che faranno la memoria di quelli che abbiamo ammazzato noi? Che siamo i pacifisti, noi falsi però, perché facciamo guerra a Gesù Cristo, guerra alla verità, guerra ai fratelli. Ave Maria, santa giornata a tutti voi da Claudio.
E da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.